Lezione undicesima, parte prima del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Nelle precedenti lezioni abbiamo parlato di von Hertling, cugino di Brentano, e della sua recensione al testo di Brentano del 1867. Continuiamo in questa lezione lo stesso discorso. Per von Hertling, in particolare, concentrarsi, come fa Brentano nella sua opera del 1867, cercare di dare una soluzione soddisfacente al problema dell'origine della nostra conoscenza è, tra l'altro, anche il compito stesso, il compito primario della filosofia, che così combatte per il diritto alla propria esistenza. Un tema quindi fondamentale, di carattere fondamentale, anche perché se tutto fosse riconducibile a materia, ossia se non ci fosse alcuna realtà immateriale, la fisica sarebbe la prima scienza, come afferma Aristotele. Tutto ciò, continua von Hertling, acquista una maggiore importanza in un tempo dove, come il nostro, in cui c'è una predilezione per le tendenze cosiddette positivistiche che caratterizzano in alto grado gli indirizzi scientifici che oggi danno il tono della ricerca e danno vita a posizioni altamente discordanti tra di loro. È particolarmente rilevante tutto questo perché il problema della conoscenza viene trattato diversamente dal panteista, dall'ateista e dal materialista. A seconda dei punti di vista di partenza c'è una differenza, differente soluzione. Allora, l'impegno di Brentano di chiarire questo aspetto acquista maggior valore se si tiene conto della pluralità di interpretazioni e di punti di vista. La chiarificazione di questo problema, noi, dice von Hertling, come per altri rami dello scibile, ci troviamo oggi comunque non agli inizi, ma nel pieno di uno sviluppo. Come a dire, oggi ci troviamo per von Hertling sulla scia di Brentano nel pieno di una rinascita del discorso filosofico. E l'analisi della storia della filosofia, direttamente o indirettamente, ci è d'aiuto e ci consente di chiarire, cito letteralmente, la questione a quali dei sistemi che ci hanno preceduto dobbiamo ricollegarci. Era uno dei temi di fondo, appunto, di Brentano nella sua inedita Geschichte der Philosophie, cioè nel primo corso accademico universitario tenuto all'Università di Würzburg. E von Hertling ricalca, si muove sulla stessa linea di Franz Brentano. Queste, secondo von Hertling, sono le linee di fondo e i pregi del testo di Brentano. E come si è visto in questo contesto, il compito che Brentano si prefigge è appunto quello di acquisire consapevolezza critica delle vicende filosofiche aristoteliche, non solo del passato, del Medioevo e dell'epoca moderna, servendosi, dopo lo studio di Aristotele, della guida del suo miglior discepolo, ossia San Tommaso d'Aquino. La sua filosofia rientra nel grande alveo di questi due autori per von Hertling, che vengono presi a termine di costante riferimento e confronto, la orientano, cioè orientano le posizioni filosofiche di Brentano nello svolgimento ulteriore delle sue diramazioni, gli sviluppi successivi, che Brentano appunto vuole andare oltre, non fermarsi ad Aristotele, non fermarsi a San Tommaso, non fermarsi nemmeno all'epoca moderna, ma proseguire il discorso in vista del rinnovamento e della rinascita della filosofia, cioè di un quarto periodo della storia della filosofia. Per queste ragioni, per tutti questi motivi, Brentano intende restituire ad una sua ben precisa peculiarità e introdurci, cito letteralmente, sulla parte della filosofia aristotelica, da sempre è stata la croce degli esegeti ed è stata considerata come il punto più oscuro e nello stesso tempo il più importante di tutto il sistema. Il compito che si prefigge Brentano a questo punto per von Hertling è di primaria importanza, non soltanto perché affronta un problema problema di estrema attualità, ma anche perché affronta un problema considerato il più oscuro, il più importante di tutto il sistema aristotelico. Ci sono questi due elementi di particolare importanza che caratterizzano l'intenzione di Brentano, la ricerca di Brentano per quanto riguarda l'analisi della psicologia aristotelica. In particolare per von Herling, Brentano intraprende un nuovo tentativo di spiegazione di queste tematiche, delle tematiche di fondo del suo volume e quindi del testo e dei testi aristotelici, e pone un particolare peso sul fatto che sin da principio la ricerca deve essere rivolta a prendere in considerazione il momento del sorgere della nostra conoscenza spirituale. Quest'ultimo aspetto viene così a costituire il punto di vista, lo scopo di tutta la ricerca che Brentano svolge, che Brentano mette in atto per quanto riguarda la psicologia di Aristotele. Si tratta ancora una volta di un tema che è stato tra i più ostici, il punto più oscuro di Aristotele, su cui si sono cimentati senza pieno successo i più grandi interpreti di Aristotele, i più grandi studiosi che si sono succeduti nel corso del pensiero, della storia del pensiero, come ad esempio Avicenna, Averroè, Alessandro, stesso San Tommaso, Suarez. In epoca moderna poi Trendelenburg, Brandis, Zeller, e su cui lo stesso Aristotele in definitiva si è espresso in maniera troppo sintetica, tanto da dar vita, da lasciare spazio a numerosi fraintendimenti. Ma nello stesso tempo questa ricerca, questi aspetti su cui si concentra Brentano e si sono concentrati più o meno con successo i vari autori citati, Alessandro, San Tommaso, Suarez, Trendelenburg, eccetera, questo aspetto ancora una volta il più importante di tutta la ricerca. La sua soluzione è fondamentale per sbarrare porte e finestre allo scetticismo e al materialismo. Da qui si capisce l'importanza della tematica e l'importanza anche della ricerca di Brentano, che prende a termine di confronto questi aspetti, questa problematica. Di cosa si tratta in definitiva? Qual è il problema centrale che Brentano prende ad oggetto delle proprie analisi, della propria ricerca? Si tratta qui per von Herling della immaterialità della parte intellettiva della nostra anima, meglio del vero e proprio principio agente della conoscenza, della nostra conoscenza. Cosa fa Brentano e come procede Brentano? Per von Herling, Brentano chiarisce questa teoria e la individua nei testi e alla luce delle opere di Aristotele, leggendo, prendendo in considerazione tutti i testi di Aristotele, le pezze d'appoggio, le varie affermazioni di Aristotele, e non prende primariamente in considerazione elementi o commenti, interpretazioni estranee al testo aristotelico. Svolge in altri termini un'analisi immanente alla stessa produzione aristotelica, agli stessi testi aristotelici. Come pienamente comprensibile, cerca di dare una spiegazione, di trovare una soluzione pienamente comprensibile alla luce dei testi aristotelici, in piena sintonia con tutti gli scritti aristotelici, oltre che con le interpretazioni più accreditate. Il secondo passaggio, appunto, è quello del confronto con le interpretazioni e con gli interpreti più accreditati e che si sono maggiormente distinti nello studio di questo problema aristotelico, in particolare con l'interpretazione di Teofrasto. E questo significa che Brentano riesce a mettere adeguatamente in luce, attraverso questo confronto continuo, attraverso queste analisi testuali, egli riesce, giunge a mettere adeguatamente in luce forse l'elemento più importante che la ricerca sull'origine dei pensieri fino ad oggi abbia trovato, il riconoscimento, come dire, altissimo, bellissimo. Ci troviamo di fronte ad opera della penna di von Hertling, del riconoscimento più, come dire, alto, miglior riconoscimento. Addirittura con questo riconoscimento von Hertling pone su di un livello superiore Brentano rispetto ad Averroè, Alessandro, San Tommaso, Suarez, Trendelenburg, Brandis, Zeller, eccetera, e anzi lo pone su di un livello superiore rispetto allo stesso Aristotele, che si era espresso su queste questioni in maniera fin troppo sintetica. E appunto per von Hertling, ancora una volta cito testualmente le sue testuali parole: in questo modo Brentano mette adeguatamente in luce forse l'elemento più importante che la ricerca sull'origine dei pensieri fino ad oggi abbia trovato, e poi giunge a dimostrare che esso si trova strettamente collegato con tutte le altre parti, con tutti gli altri testi e aspetti del sistema aristotelico, dove altri volevano scorgere soltanto un ammasso di contraddizioni e di chiacchiere insensate. Quindi non solo mette in risalto, adeguatamente in risalto, si colloca in questo modo al vertice delle interpretazioni e della lettura dei testi di Aristotele, ma evita anche gli errori di tanti altri che in Aristotele non vedevano altro, per quanto riguarda l'origine della nostra conoscenza, altro che un ammasso di contraddizioni e di chiacchiere. In particolare per von Hertling il guadagno di Brentano è duplice, può essere caratterizzato da due aspetti, e questi due aspetti sono in particolare: uno, da un lato chiarisce Brentano in maniera esemplare, come mai prima d'ora, il punto più oscuro del sistema aristotelico, e ci spiega l'origine dei nostri pensieri. Secondo, ci dà una risposta a questioni che ancora oggi sono di attualità. Quindi Brentano non si limita soltanto a rileggere o a interpretare le posizioni di Aristotele, ma con la soluzione che ci offre, con lo studio che ci offre del 1867, offre una risposta anche a questioni attuali, ad un dibattito attuale tuttora in corso di svolgimento. Per tutte queste ragioni, continua von Hertling, dobbiamo essergli particolarmente grati. Inoltre, nella trattazione di tutte queste questioni, continua von Hertling, Brentano riunisce in sé, cosa rara, padronanza della dottrina, acuta intelligenza speculativa, e questi due elementi, cioè la padronanza della dottrina e l'intelligenza speculativa, la capacità di interpretare, di leggere e di interpretare i testi aristotelici, gli consentono di cogliere subito il centro dei problemi, di giungere subito al nucleo dei problemi e di sciogliere le difficoltà che incontra. Anche questa caratteristica, quindi, non soltanto pregi, altissimi pregi di vario genere, affrontare, si traducono nell'affrontare questioni attuali, il maggior problema della filosofia aristotelica per quanto riguarda l'origine della nostra conoscenza, ma anche queste capacità di padroneggiare la dottrina, acutezza, intelligenza speculativa, eccetera. Allo stesso modo di un grande artista, così come un grande artista che padroneggia la materia e gli strumenti di cui si serve per creare in piena libertà i propri capolavori. Il paragone von Hertling è di questo tipo, appunto, cioè Brentano sul terreno filosofico, sul terreno speculativo, può essere paragonato ad un grande artista che padroneggia i propri strumenti, padroneggia la propria materia per creare i propri capolavori. Allo stesso modo, cito letteralmente von Hertling, si pone Brentano di fronte alla propria materia che egli trova negli scritti di Aristotele. Non c'è in lui un'affannosa ricerca di prove documentali per congetture compilate in maniera incerta. Le prove documentali vengono fuori con come spontaneamente dagli scritti poco considerati e più desueti per mostrare quanto egli sia penetrato a fondo nello spirito di Aristotele. Cioè, Brentano non fa neanche grossi sforzi, non affastella documentazione su documentazione, passi uno dietro l'altro, eccetera, ma il suo modo di procedere è tanto spontaneo, tanto diretto, che dimostra quanto egli sia penetrato a fondo negli scritti, nei testi e nella dottrina di Aristotele. E la stessa maestria nel dominio della materia emerge nell'impianto di tutta l'opera, cioè tutta l'opera di Brentano del 1867 manifesta questa struttura, manifesta questa altissima capacità, questo altissimo pregio. La ricerca procede come in cerchi concentrici che si restringono verso il suo scopo principale, mentre non viene ignorata nessuna questione che potrebbe gettare una nuova luce su di esso.